frazionamento delle letture, della nostra lettura continua, a motivo dell'inserzione di feste di apostoli come quella di Barnaba, ci hanno costretto a ridurre ulteriormente le pericopi evangeliche, e questo da una parte può risultare rendere più frammentaria la nostra lettura, dall'altra ci aiuta a fare ancora più attenzione ai dettagli evangelici. Cogliamo senz'altro questa ultima come un'occasione positiva che il Signore ci concede per fermarci oggi a ragionare alla luce di questi pochi versetti sulla nostra liturgia, perché si parla di una festa, della partecipazione alla festa, del Signore presente in un certo modo in questa festa. Ed è quello che anche noi ci chiediamo all'ingresso in questa messa, il Signore c'è, vero? Ci sarà, ecco, con noi, e con tutte le questioni che la nostra giornata ci può aver recato e che ci portiamo dentro, che significato ha tutto quello che stiamo facendo adesso. La regola ci parlava del lavoro, che senso ha, che senso hanno le ore che hanno preceduto questa liturgia. Ecco, su tutto chiediamo ancora e sempre di più la luce dello Spirito, perché ogni spazio, ogni tempo della nostra vita sia sempre rallegrato, riscaldato dalla presenza del Signore Gesù in mezzo a noi.
Ma qui mi sono fermata al versetto 12 che dice: e la folla sottovoce, e il verbo è della mormorazione, e quindi è negativo. È negativo. Però a me colpisce lo stesso, perché conoscevano, ormai la conoscenza del Signore Gesù era nella folla e si ponevano il problema. Alcuni dicevano che è buono e alcuni invece non dicevano il contrario. Quindi Gesù non era passato per niente, Gesù era dentro loro, perché ha posto il problema di lui. È buono, non è buono, però c'è.
Mi sembra che si possa vedere, si possano raccogliere, come abbiamo visto anche nei versetti precedenti, gli elementi un po' inquietanti, un po' negativi. Qui soprattutto mi pare che prevalga come elemento negativo la paura dei giudei, che impediva che si parlasse di lui in pubblico, cioè la gente aveva paura, quindi si era diffusa, insieme un po' alla curiosità, quindi era chiaro a tutti che c'è un'ostilità attorno a Gesù, è chiara anche a lui. E ecco, quindi da un lato questo capitolo ha cominciato a farci vedere questo aspetto, questi elementi. E il capitolo, il versetto 10, quando dice che poi lui sale alla festa, pare che illumini un po' sul fatto che alla fine la festa lui ci va perché intanto c'è un comandamento di andare a queste feste, e poi perché diventerà un protagonista della festa, cioè sarà una delle sue massime manifestazioni alla fine, durante questa festa, che è la festa delle capanne, no? Quindi con le simbologie così del cammino nel deserto, nel sì, di un rapporto intimo con Dio, tutte le cose che sono attaccate a questa festa, e lui non manca a questa festa, appunto. Alla fine ci va. Però c'è anche questa cosa che ci va, qui tradotto quasi di nascosto, e quindi tiene conto, lui tiene conto che vuole distinguersi dal fatto di andarci come ci vanno per esempio i suoi fratelli, che ci vanno, ci sarebbero andati con l'intenzione di spingerlo a manifestare le sue opere. Si distingue intanto da questi qua, certo un modo diverso, e poi si distingue dai tempi, questo l'avevamo già visto, come dice che i suoi tempi non sono i loro. Ecco, quindi lui cerca un modo per fare la cosa, ma anche per segnare una distinzione. Che voglia dire che anche nei comportamenti possiamo mandare dei messaggi e far conoscere le nostre intenzioni e non confonderle, ecco, con, per esempio, con quelle del pensiero principale di quelli che vorrebbero spingerlo a far conoscere le opere, che tra l'altro lui si è tanto sforzato di dire che lui non fa le sue opere ma quelle del padre, quindi anche lì sarebbe un po' imbroglio se non si è andato così tranquillamente.
Anche a me sembrano molto interessanti le domande che si fa alla folla e le risposte. È buono? No, inganna la gente. Io purtroppo non ho potuto guardare bene questa parola dell'inganno, però insomma il latino dice che seduce, quindi da una parte ricorda il diavolo, no? Che è il grande seduttore, il grande ingannatore. E dall'altra mi è venuto in mente anche quante volte la folla nel corso anche solo del Vangelo non si farà ingannare dai sommi sacerdoti per chiedere che venga liberato Barabba e non Gesù, ma anche nel corso della storia o anche proprio ai nostri tempi, quanto facilmente la folla viene ingannata. E quindi sarebbe come anche una domanda, una risposta prudente, ecco, no? Dice, no, aspettiamo un momento, guardiamoci bene prima di dire che è buono, stiamo attenti a non essere ingannati. Non so se ci può anche essere questa interpretazione leggermente positiva.
Io trovo questo testo un grande incoraggiamento per la nostra omelia partecipata, perché in fondo sembra che parli di noi in termini positivi. Dopo quel che ciascuno dice, eccetera, così, è un'altra roba. Ma questa partecipazione, questa ricerca di lui e questo chiedersi chi è lui e in che modo si pone la sua persona e quello che lui sta compiendo per noi, mi sembra estremamente importante. Quindi io ne ho fatto un motivo di preghiera per la nostra omelia partecipata, ma anche e soprattutto ho pensato ai luoghi e ai tempi che precedono il nostro incontrarci qui, dove ognuno si fa delle domande, no? È interessante anche perché evidentemente l'avvenimento del Signore e il suo mistero è più grande di ogni definizione, quindi non si risolve con una risposta catechistica, ma è come se fosse una domanda incessante. cioè non si è mai finito di chiedere chi è, perché e che cosa sta compiendo. Quindi mi sembra che oggi questo è un grande regalo, ecco, mi limiterei a questo.
A me sembra che la paura dei giudei sia una cosa da prendere molto sul serio, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, dove c'è, segue un po' tutto il Vangelo di Giovanni questa cosa, tanto che gli stessi apostoli sono dentro questa paura, perché dopo la risurrezione del Signore si dice che loro erano a porte chiuse per paura dei giudei. Quindi una cosa seria, questi giudei sono sicuramente qui delle persone in carne e ossa ben precise, però penso che si possa considerare anche una categoria. Quindi c'è in un qualche modo una paura sotto cui tutti in qualche modo si soggiace, se non quando si entra in quella franchezza che è data dal fatto di essere guariti dal Signore, come succederà, come è successo al paralitico, come succederà al cieco, e poi evidentemente con grande ampiezza quella franchezza che sarà invece degli apostoli, ricevuto lo Spirito Santo per poter proclamare con franchezza appunto la risurrezione del Signore. Però il dato di partenza che in qualche modo mi sembra comune a tutti è questo.
Volevo tornare al fatto che i suoi fratelli volevano che lui salisse e con loro andasse, quindi, e anche si mostrasse apertamente. E poi loro partono e dice quando al versetto 10, ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, li salì anche lui. Quindi può sembrare una contraddizione, può sembrare, però lui lo sale con loro. E a me sembra sempre che sia questo appunto rapporto col padre di cui abbia parlato prima, ci siamo anche soffermati, insomma, su quel fatto, e quindi mi sembra che questo tempo che lui dice che è proprio quello del padre, per cui lui si muove certamente, è una festa a cui tutti parteciparono, ma mi sembra che il suo modo, magari con i suoi 12, però in questo momento non se ne parla, ma nel senso che ci va proprio guidato dal padre insieme a lui, e quindi il tempo glielo dà il padre, che non è suo il tempo, ma è quello del padre. E questo mi sembrava un modo anche molto importante. Adesso c'era stato appunto anche un po' di difficoltà, perché poi sono i suoi più vicini di famiglia, no? Che non credono in lui, quindi ormai insomma è sempre difficile questo. Però c'è un modo di muoversi raccolto, diciamo, dentro il mistero di questo amore paterno, dell'amore forte del padre, ecco. Quindi avvolto dall'amore del padre, secondo me, lui si va, che è sempre già un segno di questo. Lui non voleva andarci poco prima, diceva che non voleva andarci, stava in Galilea perché i giudei lo volevano uccidere. Adesso ci va, e poi parlerà con loro e dirà anche esplicitamente certe cose. Insomma, mi sembra questo raccoglimento, ecco, stando col padre, facendo le stesse cose che gli altri stanno facendo, ma in un modo forte di amore, ecco. Dove anche nella prima lettura mi sembrava così bella che facesse, mostrasse proprio una sovrabbondanza dell'amore che poi è tra loro e anche
vai.
Io appunto, come vi dicevo anche le volte scorse, ho sott'occhio un librone di raccolta di commenti che il nostro amico Beppe Ferretti ha da poco pubblicato, e cito due punti che lui su questi versetti ci riporta. Uno è un padre della Chiesa, Cirillo, dice a proposito di questa mormorazione della folla, dice: anche noi viviamo in un mare di opinioni. È vero, ma l'avete notato, l'ho osservato anche voi, alcuni interventi sono stati su questo. Adesso appena accendiamo la radio c'è sempre qualcuno che dice la sua su Putin, su Biden, su questo, su quest'altro, un mare di opinioni. Però non si capisce niente, perché sono opinioni proprio anche opposte. Credo che dobbiamo accettare che la nostra condizione di umanità sia così. Quella verità che, alla quale noi ambiremo, che noi auspicheremo, è lontana. Adesso domenica prossima lo Spirito ci guiderà la verità tutta intera, bene, siamo contenti di questo. Nel frattempo però dobbiamo anche accettare questo mare di opinioni, dal quale che cosa ci può salvare? Che cosa ci può salvare dalla mormorazione? È l'ascolto della parola. Come già abbiamo visto nel capitolo 6, ci sono le mormorazioni, ma ci sono nel momento in cui c'è qualcuno che cede e non ha più fiducia nelle parole che Gesù sta dicendo. Ecco, allora, per uscire da questa impasse in cui inevitabilmente si cade di tante opinioni contrastanti, l'unica è continuamente fare riferimento, appoggiarci alle sue parole. La seconda citazione di Don Giuseppe è che è riferita all'ultimo versetto, quando dice che nessuno parlava di lui in pubblico, sarebbe con franchezza, che è quella parola famosa della franchezza, nessuno parlava di lui con franchezza a causa della paura dei giudei, del timore dei giudei. E Don Giuseppe dice: quando si parla senza franchezza, questo è l'inizio del slittamento, cioè del degrado del proprio pensiero, ma anche delle proprie parole. Quando non sei più in questa franchezza, in questa ancora franchezza, quella adesione alla parola per la quale questa parola tu ci sei attaccato tutto, l'espressione vuol dire tutta la parola, franchezza nella lingua greca, un'espressione che contiene l'aggettivo tutto e il termine parola. Se tu sei tutto nella parola, allora non cadi in questa vaghezza del pensiero, in questa debolezza della tua parola, e quindi anche però nella paura dei giudei, della quale però avete già parlato voi.